Il podcast che vi racconta le tecnologie, le persone e le startup che stanno cambiando il nostro futuro attraverso la ricerca, l'innovazione e la capacità di portare le soluzioni sul mercato.
Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle martì.
Benvenuti o bentornati ad una nuova puntata di The Future Of. Io sono Andrea Ferrante e come ogni settimana vi racconto le tecnologie, le innovazioni, le persone, le start-up che stanno facendo qualcosa per cambiare il modo in cui vivremo domani. Ma addentriamoci nel menu di questa settimana. 1. Un nuovo test ematico per poche centinaia di dollari consente di anticipare l'insorgenza di 50 tipi di cancro. Parliamo di bioinformatica. 2. Nuovo capitolo della battaglia Stati Uniti-Huawei. Le telco americane ora passano alla sostituzione fisica di tutto l'hardware cinese. 3. La tecnologia LIDAR o LIDAR installata su aerei consente di scoprire 478 siti Maya nascosti da millenni in Messico. 4. Il riconoscimento facciale sotto le bordate del legislatore. Dall'Australia agli USA iniziano battaglie, defezioni e ripensamenti. 5. Il caso dell'acquisto di case algoritmico. Le difficoltà di Zillow che registra 422 milioni di dollari di perdite in 3 mesi. 6. Il progetto SETI, Cetacean Translation Initiative, promette di decodificare il linguaggio dei capodogli e farci dialogare con le balene. 7. Mentre tutti parlano di auto autonome e taxi droni, il vero debutto lo fa una barca taxi autonoma nei canali di Amsterdam. Siete pronti? Allora allacciate le cinture, reggetevi forte, pronti, partenza, via!
Silence, please.
Lotta al cancro. La prima notizia dal futuro di questa settimana ci arriva dal mondo della ricerca e della prevenzione al cancro. La società di ricerca Grail ha sviluppato un nuovo test che può individuare più di 50 tipi di cancro usando solo un campione di sangue di una persona. Tradurremmo la parola Grail in Graal, richiamandoci appunto al Santo Graal, ma qui non stiamo parlando di fede. La scienza dietro questa applicazione è nota da tempo. Un numero crescente di prove, infatti, suggerisce che i tumori rilasciano nel flusso sanguigno acidi nucleici prive di cellule, detti CFNA. I CFNA sono piccoli frammenti di DNA ed RNA e riflettono le caratteristiche genomiche del tumore da cui hanno avuto origine. La loro presenza è un indicatore fondamentale che permette di individuare un tumore anche molto tempo prima che si presentino i sintomi. Un fattore che può drammaticamente accelerare la lotta alla malattia, che, se presa per tempo, può essere curata o gestita. Il problema è che la quantità di CFNA proveniente dal tumore, che si può individuare nel flusso sanguigno, rispetto al CFNA emesso da tutte le altre cellule non cancerose, è molto piccola. Questo richiede la capacità di distinguere segnali deboli di tumori precoci dal resto dell'enorme quantità di materiale genomico in circolazione nel sangue. Ed è qui che ci vengono in aiuto gli algoritmi. Grail alimenta grandi set di dati clinici e di sequenziamento e li dà in pasto ad algoritmi di apprendimento automatico capaci di distinguere con elevata precisione i veri segnali del cancro da un mare di rumore biologico di fondo. Chiamiamo questa applicazione bioinformatica e grazie ad essa oggi in 10 giorni, con appena $950 e un campione di sangue, siamo in grado di gettare uno sguardo parecchio illuminato dentro al nostro corpo. Telco versus Huawei, si passa ai fatti. La seconda notizia della settimana è un nuovo capitolo nella battaglia tra gli USA e la cinese Huawei. Ne abbiamo già parlato in passato. Il ban verso alcune società cinesi accusate di spionaggio tecnologico ora non riguarda più l'acquisto di nuove apparecchiature, ma si passa de facto alla rimozione di quelle esistenti. Per discorso, la US Federal Communications Commission ha ufficialmente dato via al programma di rimborso per la sostituzione delle apparecchiature delle due aziende cinesi Huawei e ZTE, entrambe considerate una minaccia alla sicurezza nazionale. Ciò significa che le società di telecomunicazione ora possono richiedere delle sovvenzioni specifiche per eliminare l'hardware dalle loro reti. E non parliamo di bruscolini, ma di quasi 2 miliardi di dollari. Senza sovvenzioni, le telco avevano dichiarato che non sarebbero state in grado di permettersi di rispettare il mandato del governo, che prevede appunto la rimozione di questo hardware. Ma ora, con i rimborsi federali, inizia una fase di super lavoro che si preannuncia lunga e complessa. Rimuovere le apparecchiature richiede infatti una grande quantità di manodopera. Apre al problema del riciclo di un gigantesco volume di dispositivi e impone ai produttori delle apparecchiature sostitutive di accelerare la produzione e renderle davvero disponibili sul mercato. Infatti, onde evitare interruzioni nei servizi mobile e internet, prima bisogna installare i nuovi dispositivi e poi rimuovere quelli vecchi. Senza dimenticare che questa pesante transizione avviene nel mezzo del più grave chip crunch della storia e la disponibilità di hardware non è esattamente facile ed illimitata. Il LiDAR dei Maya. La terza notizia della settimana arriva invece dal Messico. Non parliamo di spiagge tropicali e tequila, bensì di nuove scoperte relative alla civiltà Maya. Un'indagine condotta con sistemi LiDAR montati a bordo di aerei ha recentemente rivelato centinaia di siti cerimoniali Maya e Olmechi scomparsi da tempo. Siamo nel Messico meridionale. L'area di 52.000 metri quadrati è stata scannerizzata dall'Instituto Nacional de Estadística y Geografía messicano, che poi ha reso pubblici i dati per gli scienziati. Quando l'archeologo dell'Università dell'Arizona Takeshi Inomata e i suoi colleghi hanno esaminato l'area, che si estende dal cuore Olmeco lungo la baia di Campeche e le pianure Maya occidentali appena a nord del confine col Guatemala, hanno identificato i contorni di 478 siti cerimoniali che erano rimasti nascosti sotto la vegetazione per millenni o erano semplicemente troppo grandi da riconoscere da terra. I LiDAR stanno trasformando l'archeologia e chissà quindi quante di queste scoperte ci attendono nascoste da qualche parte nel mondo. I raggi infrarossi, infatti, possono penetrare il denso fogliame per misurare l'altezza del terreno, che spesso rivela caratteristiche come canali o piazze o altri luoghi abbandonati da tempo. I risultati hanno dimostrato che la civiltà Maya era più estesa e più densamente popolata di quanto si pensasse in precedenza. Il più antico monumento Maya conosciuto è anche il più grande. 3.000 anni fa, questo popolo costruì, pensate, una piattaforma di terra lunga 1,4 km nel cuore di un centro cerimoniale chiamato Aguada Fénix, vicino a quello che è oggi il confine del Messico con il Guatemala. E i 478 siti riscoperti di recente, e che punteggiano la regione circostante, condividono le stesse caratteristiche di base e la stessa disposizione di Aguada Fénix, solo su una scala più piccola. Sono costruiti intorno a piazze rettangolari fiancheggiate da file di piattaforme di terra dove grandi gruppi di persone in passato probabilmente si riunivano per i rituali. Senza dimenticare che queste immense costruzioni erano allineate con punti topici, come quelli dove sorge o tramonta il sole in certi giorni dell'anno, e quindi, più che semplici luoghi di culto, vanno intesi come una rappresentazione della cosmologia di queste popolazioni sul terreno. È emozionante pensare che ora, grazie a questa scoperta, potremo cominciare a dare un nuovo senso ad un'intera civiltà che ha segnato la storia del nostro pianeta e sicuramente c'è da studiare per decenni con tutto questo materiale. Il riconoscimento facciale perde terreno. Per la quarta notizia dal futuro ci alterniamo tra Australia e Stati Uniti per raccontarvi due notizie che vanno nella direzione di limitare fortemente l'adozione delle tecnologie di riconoscimento facciale. La controversa azienda di riconoscimento facciale, appunto Clearview AI, ha ricevuto l'ordine di distruggere tutte le immagini e i modelli facciali appartenenti a persone che vivono in Australia. Questo lo ha deciso il regolatore nazionale della privacy del paese. Clearview, che sostiene di aver raccolto e identificato 10 miliardi di immagini di persone dai social media, vende la sua tecnologia alle forze dell'ordine. Le parole del commissioner australiano vanno semplicemente quotate così come sono e non lasciano spazio ad interpretazioni. Quando gli australiani usano i social media o i siti di networking professionale, non si aspettano che le loro immagini facciali siano raccolte senza il loro consenso da un'entità commerciale per creare modelli biometrici per scopi di identificazione completamente estranei. La raccolta indiscriminata delle immagini facciali delle persone, solo una frazione delle quali sarebbe mai collegata alle indagini delle forze dell'ordine, può avere un impatto negativo sulle libertà personali di tutti gli australiani che si sentono sotto sorveglianza. Una mossa analoga, ma questa volta in anticipo ed in autonomia, quindi prima di un eventuale intervento delle autorità, l'ha fatta anche Facebook nei giorni scorsi. La società dismetterà l'uso del riconoscimento facciale massivo sul social media, o meglio, ne limiterà l'uso a casi particolari e comunque offrendo maggiore trasparenza. Faremo a meno di alcune funzioni popolari, come taggare una persona nelle foto, ma la scelta di rinunciare a strumenti di identificazione massiva che si prestano ad abusi, a mio avviso, va apprezzata. Scelta che comunque arriva a caro prezzo per Facebook, che sviluppò la tecnologia dopo l'acquisto nel 2012 della startup israeliana Face.com e che l'anno scorso costò una multa da oltre 650 milioni di dollari per raccolta e archiviazione di dati biometrici senza il consenso degli utenti. Le 7000 fatiche di Zillow. La quinta notizia della settimana arriva dal mercato del real estate americano e vuole essere uno spunto di riflessione sul rischio di fidarsi troppo degli algoritmi e della loro fallibilità. Zillow Offers è un operatore che semplicemente acquista case pronta cassa, semplificando la vita ai venditori che monetizzano in tempi brevi e senza burocrazie complesse. Zillow rimette anche in ordine le case acquistate e poi le rivende. Il modello si regge sul fatto che un algoritmo riesca a determinare il prezzo della casa, sia oggi quando viene comprata che domani quando sarà venduta. Oggi viene pagata un po' meno del suo valore, visto che Zillow offre ai venditori il beneficio di farlo molto in fretta e domani verrà rivenduta ad un prezzo maggiore ottenendo un profitto. Tutto chiaro, no? Questo quarter Zillow ha performato sotto le aspettative degli analisti ed ha deciso di bloccare gli acquisti di nuove case fino a fine anno. Beh, siamo a novembre, direte voi, ma ha anche deciso di licenziare un quarto della forza lavoro e concentrarsi sulla vendita di ben 7000 abitazioni in portafoglio. I financials parlano chiaro, oltre 1 miliardo di fatturato nel solo quarter, ma anche 422 milioni di dollari di perdita, che impongono azioni concrete. Ma non è un tema meramente finanziario. Il CEO ha dichiarato che la vera difficoltà di Zillow sta nella sua incapacità di prevedere accuratamente i prezzi delle abitazioni. All'inizio della pandemia di Covid-19 il mercato si è prosciugato, poi è rimbalzato drammaticamente e i prezzi in molti mercati sono saliti a livello record. Affinché il business sia redditizio, la società deve essere in grado di vendere una casa per più del prezzo di acquisto e avere abbastanza margine rimanente per coprire tutti gli altri costi, che vanno dalla manutenzione alle spese di vendita e al marketing. Le dichiarazioni esplicitano che l'azienda si è resa conto che non è in grado di prevedere con precisione dove saranno i prezzi delle case tra 6 mesi, entro uno stretto margine di errore. Del resto, abbiamo sempre detto che gli algoritmi funzionano molto bene quando si tratta di prevedere dei pattern all'interno di schemi noti, ma se la realtà è erratica e cambia direzione in modo irregolare, i modelli hanno bisogno di tempo per adeguarsi. Ecco, l'adeguamento è in corso, ma nel frattempo costa caro. Parlare con i capodogli. La penultima notizia della settimana arriva dalle profondità del mare, riguarda le balene ed ha un fascino speciale. Un gruppo interdisciplinare di scienziati vuole usare l'intelligenza artificiale per decodificare il linguaggio di questi mammiferi marini. Se il progetto CETI, Cetacean Translation Initiative, avrà successo, sarà la prima volta che capiremo effettivamente di cosa parlano gli animali e forse potremo anche conversare con loro, ma andiamo con ordine e prudenza. Il progetto nasce come un magnifico ed a volte casuale incrocio di professionisti attorno ad un obiettivo comune. A una cena, alcuni scienziati hanno presentato l'idea a Michael Bronstein, un computer scientist dell'Imperial College of London, che sta lavorando sui recenti progressi nell'elaborazione del linguaggio naturale, un ramo dell'intelligenza artificiale che si occupa dell'analisi automatizzata del discorso scritto e parlato, ovviamente per ora almeno solo di quello umano. Bronstein è convinto che i CODAS, come vengono chiamati i brevi enunciati dei capodogli, hanno una struttura che si presta a questo tipo di analisi, per un motivo molto semplice. I suoni dei capodogli sono candidati ideali perché, a differenza dei suoni continui che altre specie di balene producono, sono facili da tradurre in 1 e 0. Questi animali si immergono nelle profondità dell'oceano e comunicano a grandi distanze, quindi non possono usare il linguaggio del corpo e le espressioni facciali, che sono importanti mezzi di comunicazione per altri animali. È quindi realistico supporre che la comunicazione delle balene sia principalmente acustica, e questo consente di non dover approfondire alcuni aspetti tipici del linguaggio come la sintassi e la grammatica, rendendo, in teoria, il compito più agevole. Al gruppo si è poi aggiunto tale Shane Giro, un biologo che aveva registrato molti CODAS di capodogli nelle acque intorno all'isola caraibica di Dominica nel 2005. E così Bronstein ha applicato alcuni algoritmi di apprendimento automatico ai dati, perché chiaramente senza dati non si va da nessuna parte. Ed è qui che nasce il problema attuale: disporre di grandi quantità di dati. Pensate che i programmatori hanno addestrato la famosa rete neurale GPT-3 con 175 miliardi di parole umane. In confronto, il Dominica Sperm Whale Project di Giro ha raccolto meno di 100.000 suoni dai capodogli. Il primo lavoro del nuovo progetto di ricerca sarà quindi quello di espandere notevolmente la base dati, con l'obiettivo di raccogliere 4 miliardi di parole, anche se nessuno sa ancora cosa sia esattamente una parola nel linguaggio dei capodogli. Noi intanto restiamo in ascolto e speriamo che il progetto abbia successo. Chissà cosa avrebbe da dirci una balena. Taxi barche autonome ad Amsterdam. L'ultima notizia della settimana ci arriva dalla bellissima Olanda e riguarda un nuovo prototipo di barca autonoma che farà da taxi lungo i canali della capitale olandese. Sviluppato e testato per la prima volta in piscina nel 2015, RoBoat, un gioco di parole tra robot e boat, barca, ha subito ampie riprogettazioni per diventare un servizio di taxi autonomo in scala reale per i residenti della città. La versione dell'anno scorso, RoBoat 2, era un modello a blocchi di colore giallo lungo 2 metri in grado di trasportare 2 passeggeri. Nonostante il suo aspetto un po' industriale, che sembrava uscito da una partita di Minecraft, la tecnologia dietro questa barca, compresi i sensori e le tecnologie di mappatura, ha fatto sì che fosse in grado di navigare da sola per 3 ore e con un margine di errore di 17 centimetri. ampliata per trasportare fino a 5 persone o 1500 kg di merci in versione cargo, ora esce la versione 3, completamente elettrica e con oltre 10 ore di autonomia senza ricarica. Il sistema di controllo di Roboat è simile a quello utilizzato nelle auto a guida autonoma, una combinazione di scansioni LiDAR, creazione di mappe digitali, rilevamento di oggetti e ostacoli e sia sensori che telecamere che danno alla barca una vista a 360 gradi dei suoi dintorni, poiché i corsi d'acqua possono essere congestionati da alto traffico e da oggetti, tra cui ponti, barche parcheggiate e veicoli in movimento, il tema non è banale. Le eliche ricevono l'ordine di seguire percorsi specifici e punti di arrivo basati sul GPS, e la scansione continua dell'ambiente circostante serve ad evitare possibili incidenti. In effetti, è sensato che siano le barche le prime ad operare davvero un servizio in autonomia. A differenza dei taxi droni, non devono affrontare la dimensione e le complessità del volo. Rispetto alle auto autonome, il tragitto è normalmente più lento e la tipologia di ostacoli più facilmente codificabile e comunque senza i pedoni, almeno in senso stretto. Benvenute! Io, personalmente, non vedo l'ora di farci un giro. La puntata numero 119 della stagione numero 5 di The Future Of è finita. Io vi ringrazio per l'ascolto. Vi raccomando, come sempre, di entrare in contatto con The Future Of andando a visitare il sito, mandandomi una mail ad andreamarco.ferrante@gmail.com, piuttosto che accedere al canale Instagram, la pagina Facebook, il canale Telegram. Ci sono molti modi per scoprire cosa bolle in pentola in termini di futuro, segnali deboli e innovatori proposti da The Future Of. Vi ricordo che questo è un progetto di divulgazione gratuita, quindi come sempre vi ricordo di parlare di The Future Of ai vostri amici, di invitare i vostri colleghi ad ascoltarlo e di farlo conoscere a tutti gli appassionati di futuro. Vi ringrazio, la prossima settimana la puntata di The Future Of non uscirà per miei impegni professionali, ci vediamo, o meglio, ci sentiamo fra 2 settimane.